Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, vorrei all'inizio della riflessione insieme, questa sera nella festa della presentazione di Gesù al Tempio e della purificazione di Maria, quando celebriamo nella domenica questa ricorrenza, quindi diamo più forza a questa celebrazione e anche alla celebrazione festiva domenicale, cominciare con una raccomandazione. Solitamente voi poteste dire: come, le raccomandazioni si fanno alla fine della predica, non all'inizio? E così faccio anch'io, qualche volta permettendomi qualche suggerimento per la vita spirituale. Oggi la raccomandazione la faccio all'inizio ed è questa: di ritornare sulla presentazione che il sacerdote fa prima della benedizione dei ceri, che abbiamo fatto anche tra qualche momento fa lì alla grotta, lì fuori nel nostro sagrato. Avete sicuramente, molti di voi hanno il libretto che usiamo soprattutto nei giorni feriali, ma anche potete prendere il foglio della messa. Adesso è l'ultima celebrazione, quindi il foglietto della messa lo portate a casa. Tornare su quella presentazione. Sapete perché? Perché questa presentazione ci dice, l'introduzione a questa celebrazione ci dice tutto quello che è importante oggi, non solo da sapere, che normalmente più o meno sappiamo, no? Che cosa significa questa celebrazione, ma soprattutto l'atteggiamento con cui dobbiamo vivere questo momento. Per esempio, è bellissimo quando la presentazione dice: Gesù viene incontro al suo popolo e noi lo accogliamo con luci e con inni. È bellissimo, perché anche in questo momento nel quale voi ascoltate la parola di Dio che il sacerdote spiega, Gesù sta venendo nel vostro cuore, si sta comunicando alle vostre anime e lo accogliamo così, come re di luce. Ne abbiamo parlato domenica scorsa nella domenica della parola di Dio, re di luce e re di pace. Questa festa è una festa bellissima che ci aiuta a relazionarci con Gesù, così come Gesù chiede. Sapete che nell'Antico Testamento il primogenito maschio apparteneva a Dio. Questa appartenenza era talmente forte, talmente grande, che i genitori non potevano tenere in casa il loro figlio maschio e primogenito se non lo riscattavano. Per noi sardi questo termine del riscatto ci dice, no, pienamente quello che è il significato. Che cos'è il riscatto? Che io ti rapisco e se i tuoi parenti ti vogliono devono pagare una certa somma. Guardate che è una cosa del genere. I genitori non potevano tenere in casa il primogenito maschio che apparteneva a Dio se non facevano un'offerta che si chiamava riscatto. E questa offerta era per i poveri: due piccioni o due tortore, per i ricchi un agnello o un vitello. Allora vedete subito che la Sacra Famiglia, essendo povera, offre questi due piccioni per riscattare. Io sono primogenito e ci sono molti sacerdoti che sono proprio primogeniti, e anche nelle vostre famiglie è molto bello pensare questo: i figli vengono dal Signore, appartengono a Lui. Io lo dico sempre anche nel rito del battesimo. I genitori chiaramente li tengono come dono di Dio, ma sono del Signore. Ovviamente non possiamo condividere questi pensieri che anche ultimamente abbiamo sentito. Dice: i figli sono dello Stato, lo Stato deve educarli. Sono pazzie. È che siamo alla messa, se no avrei detto stupidaggio. Sono i figli, tutti noi siamo proprietà di Dio, siamo appartenenza di Dio, e ovviamente riceviamo i nostri figli, i nostri bambini, i nostri ragazzi come dono della misericordia del Signore. Bene, la Santa Famiglia, come il Vangelo ci dice tante volte, è di esempio nell'ottemperare alla legge di Dio. Noi sappiamo molte volte, vi ricordate Gesù dodicenne nel Tempio, nel pellegrinaggio al Tempio, così come in questi casi Gesù che viene portato al Tempio, la Madonna che obbedisce alla legge per la sua purificazione, sono quegli indizi che ci dicono come la Santa Famiglia viveva nella luce dei comandamenti. I comandamenti sono anche per noi importanti. Questo non è l'argomento di questa celebrazione, però en passant, così di striscio, voglio ricordare questo. I 10 comandamenti, tutti e 10, sono pilastri della nostra vita cristiana. Le nostre famiglie devono vivere così. Sarebbe molto bello che noi, pensando alle nostre famiglie, dicessimo le stesse cose che possiamo dire della Santa Famiglia. Ascoltavano la parola di Dio, andavano alla sinagoga. Per esempio, il Vangelo ci dice che Gesù, immaginate, il Figlio di Dio, andava al sabato alla sinagoga, e noi facciamo questioni per la messa della domenica, e che poi le nostre famiglie osservano la legge di Dio. Bene, la Madonna chiaramente non aveva bisogno di purificazione, lei che è immacolata per definizione. Gesù non aveva bisogno di essere presentato al Tempio, perché è lui stesso il Tempio nel quale c'è l'incontro tra tutta l'umanità e Dio. Però la Santa Famiglia compie questi gesti. E noi oggi, a 40 giorni dalla festa del Natale, ricordiamo questa realtà, accompagnandola con quelle parole profetiche che vengono dette in occasione della presentazione e della purificazione di Maria Santissima. Perché la presentazione al Tempio è un annuncio di quello che avverrà nella Domenica delle Palme, quando di nuovo Gesù entrerà a Gerusalemme, si dirigerà verso il Tempio e verrà acclamato come Re, come Signore e come Redentore. Fa un po' specie, se ci pensate, appunto, prendendo anche il foglietto, potete tornare su questo, che nelle profezie, per esempio quando si parla della profetessa Anna, si dice chiaramente, parlava di lui, del bambino, a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Cioè, dai primi momenti della vita di Gesù già la missione di Redentore è indicata. Gesù viene a noi come oggi, viene a noi ancora come Re di luce, come Re di pace, come Redentore. Anticamente, cari fratelli e care sorelle, fino alla riforma liturgica, quelli più anziani lo sanno bene, questa festa era una festa mariana, era la festa della purificazione. Nei paesi si fa una grande festa in questa occasione, perché c'è il cambio delle incaricate, no, delle priore, eccetera, eccetera, tutto un servizio molto bello che si rende nelle parrocchie. E direi, anche noi conserviamo questa tradizione, questo sentire. Vedete che porto un paramento che ha i segni dell'azzurro, e così anche l'altare e la statua della Madonna sono solennemente ornati in questa festa. Però il cambio liturgico ha messo questa festa in risalto come una festa del Signore, proprio perché questa realtà di Gesù che viene incontro al suo popolo è la realtà che oggi celebriamo. Il nostro cuore è il Tempio, dove il Signore si incontra con ciascuno di noi. È quel Tempio nel quale il Signore continuerà a parlare, ad agire, se noi glielo permettiamo. E Gesù viene incontro a noi così, come dice il santo vecchio Simeone nella sua profezia: luce per illuminare le genti. Noi siamo questa gente, noi siamo questo popolo. Gesù viene a noi così. E gloria del tuo popolo Israele, gloria della Chiesa in questa giornata. E sono anche mirabili, molto belle, le parole che poi il santo vecchio Simeone dice nella profezia a Maria, quasi a presentargli il figlio, lui che era mosso dallo Spirito di Dio. Gli dice: egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti, segno di contraddizione. Ecco la presentazione che, mosso dallo Spirito Santo, il santo vecchio Simeone fa di nostro Signore Gesù Cristo nel 40° giorno dalla sua nascita. Gesù è qui per la caduta di molti, per chi non lo accoglie, per chi lo rifiuta. Gesù è segno di contraddizione, ma per chi lo accoglie è luce ed è gloria. E noi abbiamo bisogno di pensare nella realtà della liturgia che questo è vero per noi oggi. Io ve lo dico sempre, noi non facciamo teatro. Dice, siamo andati fuori con le candeline e la... No. Noi non facciamo teatro. Noi abbiamo fatto dei gesti che sono segni liturgici per affermare che sì, Gesù è re, che sì, noi lo accogliamo nel nostro cuore, questo tempio interiore che è abitato da Dio, che sì, lo riconosciamo come nostro Redentore, come luce e gloria della nostra vita. E concludo. C'è una parola pesante, grave, che il Santo Vecchio Simeone dice a Maria. Una parola che noi conosciamo, sulla quale ci siamo fermati molte volte, anche meravigliati nella nostra preghiera e nella nostra riflessione. Dice così: anche a te una spada trapasserà l'anima. Anche. Maria non è sola. E questo ci fa pensare a quei momenti, a quelle scene della crocifissione di Gesù. Una volta morto, Gesù si avvicina a un soldato e apre il suo costato. Non gli spezza nessun osso, perché Gesù era già morto. E per provarne la morte apre il cuore. E dice il Vangelo di San Giovanni, uscirono sangue e acqua, il simbolo dei sacramenti della Chiesa. E noi siamo alla messa. Siamo a celebrare un sacramento, siamo a ricevere la grazia e la misericordia del cuore di Gesù. Anche a te, Maria, una spada aprirà il cuore. Io credo che la Madonna abbia pensato spesso a questa parola. Intanto ancora non l'aveva sentita, ma l'esperienza interiore sarà stata quella quando, arrivando a Betlemme, nessuno l'accoglieva per far nascere il suo bambino. Queste parole non erano ancora dette, ma avrà sentito il suo cuore spaccarsi dalla sofferenza e dal dolore, perché nessuno voleva Gesù. Non c'era posto per loro, dice il Vangelo di San Luca. Ma poi da questo momento, da quando queste parole diventano parole dette, una realtà effettiva, sicuramente Maria avrà pensato continuamente a questo. L'avrà pensato, per esempio, nella fuga in Egitto, quando cercavano Gesù per farlo morire. L'avrà pensato nel silenzio di Nazareth, quando il suo figlio, il figlio di Dio, viveva nascosto nella bottega del falegname insieme a Giuseppe, dopo la morte di San Giuseppe, da solo a fare l'operaio. E l'avrà pensato quando lo rifiutavano nella predicazione, quando gli scribi e i farisei, i sacerdoti e i capi del popolo andavano contro Gesù e li preparavano al più presto possibile una morte degna di lui. E l'avrà pensato nella passione, e l'avrà pensato nella morte, e l'avrà pensato soprattutto quando, deposto Gesù dalla croce, l'hanno messo sulle sue ginocchia. Quel cuore sarà stato sicuramente trapassato da una sofferenza grandissima, e Maria avrà detto, ecco, capisco adesso quelle parole che mi hanno accompagnato in tutta la mia vita. Noi potremmo definire Maria così, no? Sapete che Maria è la madre di Dio, che ci sono i dogmi mariani, che ci sono tanti titoli con cui noi possiamo definire la Vergine Immacolata, madre di Dio e madre nostra, ma la potremmo definire così, un cuore aperto, un cuore trapassato dalla lancia, di un amore grandissimo per Gesù, di un amore grandissimo anche per noi. Sappiamo tutti, sapete tutti, che tra un mese sarà qui il reliquiario della Madonna delle Lacrime del Santuario di Siracusa. Lacrime che nel 1953, per 4 giorni, la Madonna ha pianto in una sua statuetta. Lacrime che sono state riconosciute lacrime umane. Una statuetta di gesso che piange lacrime umane. È lo stesso mistero che noi ricordiamo ora, una sofferenza, che è la sofferenza di Maria, per che cosa? Lo dice Pio XII nel suo messaggio, certo per la sofferenza di Gesù, ma anche per le nostre sofferenze. Primo, per la sofferenza che noi procuriamo al Signore. quando ci allontaniamo da Lui, quando viviamo nel peccato, quando non corrispondiamo alla Sua grazia e alla Sua misericordia. E poi quando viviamo situazioni di croce. Perché il Signore e la Madonna non sono contenti di vederci soffrire. Quel cuore, il cuore di Maria, come il cuore di Gesù, sono partecipi di una compassione talmente grande che vengono ancora, ancora oggi, trapassati da una spada. Continuiamo la celebrazione così, pensando che tante volte abbiamo anche noi portato sofferenza al cuore della nostra madre terrena, delle nostre mamme. Io dico sempre che sono facile a commuovermi quando penso alla sofferenza di una mamma. Di una mamma che parla, di una mamma che non parla, di una mamma che porta nel cuore preoccupazioni e responsabilità che tante volte noi figli, e parlo anche per me, non riusciamo a capire e a condividere. Abbiamo provocato tante volte la sofferenza delle nostre mamme e soprattutto tante volte abbiamo provocato la sofferenza della Madonna Santissima, se è vero come è vero che la Madonna riesce a piangere ancora. E che queste lacrime, sempre Pio XII lo diceva, queste lacrime parlano ancora a noi. Ha detto lui in un suo famoso radiomessaggio, comprenderanno gli uomini il significato di queste lacrime. Comprenderemo il significato di un cuore aperto come quello della Madonna per noi, di Gesù che viene come Redentore, che viene offerto al Tempio e che in questa offerta riuscirà a salire sull'altare della croce per salvare l'umanità? Ecco, queste riflessioni le portiamo nel cuore mentre continua la messa, pensando e chiedendo al Signore la grazia di questa luce interiore della quale abbiamo bisogno per accogliere e vivere in comunione con Gesù, Re e Signore della nostra vita, che accogliamo non solo esternamente, non solo nei segni liturgici, ma soprattutto con le scelte e le decisioni fondamentali della nostra vita. Sia lodato Gesù Cristo.